Noi, o Padre, ti ringraziamo e ti lodiamo. Tu sei colui che ci ama con un amore senza pentimento. Ci chiedi di compiere gesti di fiducia in te. E per questo noi ci abbandoniamo a te. Noi vorremmo dirti il nostro Amen, che vuol dire ci appoggiamo a te come a una roccia. E ti vogliamo dire tutta la nostra, il nostro desiderio di stare uniti a te. Ti ringraziamo perché ci doni Gesù e continui a donarcelo ogni giorno. E lui da parte sua ci ha promesso: io sono con voi ogni giorno fino alla fine del mondo. Ti chiediamo, Signore Gesù, di donarci il tuo Spirito, di rinnovarci ogni giorno nel desiderio di vivere in pienezza il nostro battesimo. Aiutaci a vivere la nostra conversione come stabilità, come fondarci su quella roccia che è l'amore del Padre che non viene mai meno. O Spirito Santo, ti chiediamo di operare in noi, di rinnovarci nel profondo, di renderci sempre nuovi. O Maria, tu che sei la madre della Chiesa, vieni a riportarci nella pienezza della nostra scelta battesimale e a farcela vivere senza pentimento e senza decurtazioni. Amen. Bene, siamo, dicevo, al versetto 17 del capitolo 7 della prima lettera ai Corinzi. Paolo ha parlato del matrimonio, aveva parlato fino al versetto 16 del matrimonio e aveva sottolineato la fedeltà. Il matrimonio è qualcosa che rimane per sempre senza pentimenti. Bisogna andare avanti fino in fondo. E questo in ogni caso, notate bene che a Corinto c'erano situazioni diversificate. E San Paolo dice: non importa, se anche si è sposata con un pagano o con una pagana, se lui accetta di rimanere con te, sappi che tu, con la tua scelta, potrai santificare il tuo coniuge o la tua coniuge. Quindi, in tutti i casi, tu cerca di essere fedele, e se lui o lei, cioè il pagano, non ha problemi e ti accoglie, allora rimani con lui. Quindi Paolo dà degli ordini precisi. Io nel nome del Signore vi dico: rimanete insieme. E abbiamo visto come San Paolo è molto esigente in questo campo e aveva presentato questa santità del matrimonio come un dono che viene da Dio, un vero e proprio carisma. Non tutti hanno questo carisma, ci sono diversi doni. Guardate, carisma è un termine non tradotto, in greco dono si dice carisma, quindi ognuno ha un suo carisma, chi il Signore lo chiama a una cosa, chi a un'altra. Tu cerca di essere fedele al tuo, e quindi dice agli sposati: io ordino, non io, ma il Signore, che nessuno, che la moglie non si separi dal marito, che il marito non si separi dalla moglie, in nessun caso, salvo il caso di un pagano o di una pagana che non vogliono stare più col legittimo o la legittima sposa, che è cristiana, perché là io non ti riconosco, non sei più quello che volevo prima, eccetera, eccetera. Poi San Paolo continua, e qui siamo in un altro campo, qui io ho dato questo titolo: rapporto tra stato di vita e chiamata alla fede. Qui San Paolo affronta un altro nodo, visto che sta parlando dello stato di vita del matrimonio, poi parlerà dello stato di vita della verginità, e in mezzo parla del rapporto che c'è tra stato di vita e chiamata alla fede. Ora siamo a Corinto, ricordate, vi voglio ricordare una comunità molto frizzante, una comunità vivace, una comunità dove c'erano rappresentate tutte le categorie di persone, dagli schiavi ai liberi, ai commercianti, alle persone equivoche che avevano ritrovato la fede, c'era un po' di tutto. E ricordiamo che Corinto era anche una città spregiudicata, due porti, potete immaginare una città con due porti, passa di tutto, le merci, ma arrivano anche persone di ogni tipo, incontri più strani se volete. E io ho già detto, già ripetuto altre volte, che esisteva un verbo per parlare di corruzione morale presso gli antichi, un verbo greco, che era questo, corinteggiare. Una persona corrotta, una persona senza remore morali, si diceva questa persona corinteggia. Quindi era un modo per dire equivoco morale, non padronanza di sé, lasciarsi andare a ogni tipo di libertinaggio. Ora, in questa situazione, Paolo cerca di dare dei consigli seri. Perché? Perché siamo, ti dicevo, in questa situazione un po' spumeggiante, un po' come, che so, la birra, a me non piace la birra, però comunque si vede che è spumeggiante, e allora in questa situazione dove le persone passano volentieri da una cosa all'altra, c'è una sorta di instabilità. E allora San Paolo dice che un primo segno della fede è la stabilità. Per prima cosa continua a fare quello che facevi prima. La fede non viene a sconvolgere la vita a tal punto che se prima facevi il messo comunale, dopo decidi di fare, che so, il prete. Normalmente ci si arriva dopo molto tempo. Già i padri della Chiesa, i primi padri della Chiesa, mettevano in guardia contro le vocazioni consacrate dei neofiti, perché il diavolo quando ti converti ti fa sempre immaginare che per prima cosa devi fare o il monaco o il prete o l'eremita in qualche parte remota di, no? Mentre in realtà la prima cosa, il primo segno di una fede matura è continuare a fare le cose di prima in maniera diversa. Non si tratta di cambiare le cose, ma si tratta di cambiare il modo di fare le cose. Capite che è diverso, eh? Si fa in fretta, cioè, mi ricordo, quando io a 15 anni ho deciso di entrare in seminario, pensavo che il Signore mi chiamasse a fare il prete, spero che non si sia sbagliato, perché da allora sono passati un po' di anni, almeno 51 anni. Ora, quando ho pensato di andare in seminario, mi ricordo che siccome avevo, io dicevo, sbagliato scuola, ma non si sbaglia mai, perché il Signore, se ti chiama a fare una cosa, non ti dice che hai sbagliato, ti dice che certo questa cosa che stai facendo forse lui la può integrare in qualcosa che è più grande di quello che tu pensavi. Però prima cosa dicevo, ho detto al mio parroco, allora devo piantare lì la scuola e cominciare a fare la scuola che va bene per entrare in seminario. Il mio parroco, con una saggezza, io direi millenaria, biblica, ha detto assolutamente no. Anzi, siccome a scuola non vai tanto bene, la prova della tua vocazione e che tu hai scelto veramente il Signore è che tu quest'anno, notate bene che erano i primi di maggio e la scuola terminava il 28 maggio quell'anno, mi ricordo, mi ha detto, la prova, anzi, e c'erano gli esami per finire, la prova che tu hai la vocazione è che tu passerai tutti gli esami con la media dell'8, e se io non vedo la media dell'8, cioè il massimo, tu in seminario non ci vai, te lo scordi. Ma come? Io pensavo che dovevo cambiare tutto, vado in seminario, pianto lì questa scuola, ne comincia una. No, no, la prova è che tu cominci a fare bene, anzi meglio, anzi in maniera ottima, le cose che prima facevi così così. Perché la fede non ti toglie le cose, ma te le fa fare meglio. È lì che si vede se tu veramente hai la fede o no e se stai facendo un cammino, un percorso serio. Le fughe sono sempre delle strade che il diavolo propone per non impegnarsi seriamente nelle cose che stiamo facendo. Allora San Paolo dice, se voi avete la traduzione italiana, dice: fuori di questi casi, in greco sono due parole, eimè, cioè se no, cioè al di là di quei casi, cioè il caso in cui tu devi abbandonare il marito perché il marito non ti vuole più, perché lui è pagano e non vuole a che fare con una cristiana, oppure tu devi abbandonare la moglie perché lei è pagana e tu sei cristiano e lei non ti vuole più. Ecco, allora al di fuori di questi casi, dice, a ciascuno come gli fu dato e come ciascuno Dio chiamò, così cammini. Sto traducendo in maniera bestiale il testo greco, seguendo le parole. Cioè, però è curioso, no? Io comando a ciascuno, dice Paolo, come il Signore gli ha dato, gli fu dato, come gli è stato dato. Però è curioso il verbo, perché ciò che Dio ti ha dato è, non è semplicemente un dono. Il verbo è memeriken. C'è dentro il verbo mereo, che è la parola meros, che vuol dire eredità. Cioè, il Signore ti ha consegnato qualcosa di prezioso, è un'eredità. Il tuo lavoro, quello che stai facendo, è un'eredità di Dio, è un dono di Dio. Quindi devi conservarlo, è il tuo talento. Lavora su questo tuo talento. Quindi, ciascuno come Dio lo chiamò, così cammini. Notate bene, non è così pensi, eccetera. La fede è un camminare. La scelta di fede è un cammino. Negli Atti degli Apostoli, ogni volta che voi trovate, quasi sempre nella lingua italiana, nella traduzione italiana, si parla della vita cristiana come di una dottrina. È curioso che almeno una dozzina di volte negli Atti degli Apostoli uno va a vedere dottrina, va a vedere in greco, non c'è scritto dottrina, c'è scritto via. Odos, che vuol dire via. Il cristianesimo non è una dottrina, non è qualcosa che ti deve arricchire la testa. Il cristianesimo è una strada da percorrere, è un mettersi dietro a Gesù. Ricordate che Gesù non dice: chi vuole essere mio discepolo prenda in mano il catechismo della Chiesa Cattolica, se lo studia a memoria, comprese le ultime encicliche di Benedetto XVI, che sono anche molto belle, e poi alla fine potrà dire di essere cristiano. Assolutamente no. Gesù parla di un mettersi dietro di lui, seguirlo, quindi è un camminare. Allora San Paolo qui non fa se non ripetere quello che dice Gesù: ognuno cammini secondo l'eredità che ha ricevuto, non cambiare, non andare a cercare, perché cambiare spesso è una fuga. Quando io ho chiesto al Cardinal Martini, primi anni dopo il 90, se era il caso che io venissi al foyer, io gli ho raccontato un po' la mia vita, ormai io penso davvero quest'uomo che mi ha seguito per tanti anni, che è stato mia guida spirituale, veramente ho vissuto, è stato anche curioso, perché avevo preso un appuntamento proprio per questi primi giorni di settembre per andare a trovarlo, e lui non mi ha aspettato, mi ha preceduto in cielo. Ora, perché proprio durante il mese d'agosto c'era stata qui una suora, da parte delle suore che lui andava a trovare una volta alla settimana, il giovedì, e ho detto: allora come sta il cardinale, perché sapevo che ormai faceva fatica, non parlava più, ho detto: ma io vorrei andare ancora a trovarlo, ma temo di metterlo in imbarazzo. Dice: ma cosa dice? Vada, perché lui è molto contento di vedere, anzi. E allora io mi sono Ho detto ok, adesso quando finiscono tutti i ritiri di agosto, primi di settembre, qualche giorno libero, vado a trovarlo. Invece lui ha pensato di partire. Ora, quando a Cardinal Martini ho domandato se il Signore mi stesse chiamando al foyer, allora io ero parroco, per prima cosa mi rispose: vorrei prima assicurarmi che questa non fosse una fuga. Poi quando si è assicurato, dopo un po' di tempo, mi ha conosciuto, eccetera, ha visto quello che stavo facendo, quello che facevo, che io non stavo scappando dalla parrocchia perché tutto sommato mi trovavo bene, anzi benissimo, che la parrocchia non andava male, almeno non mi sembrava che andasse molto male, mi sembrava che le cose funzionassero, eccetera, e anzi ero contento di quello che stavo facendo, avevo giovani in oratorio, ragazzi, facevo un miliardo di cose, non so come facessi a farle, perché adesso quando mi volto indietro dico come riuscivo a fare tutto questo, non lo so esattamente dal Signore. Quando ho visto che non era una fuga, allora mi ha lasciato partire, ma si cambia solo per andare in avanti, non per scappare, si cambia solo per avere il coraggio di attraversare il deserto, non per sfuggire il deserto. E allora, molto semplice, qui dice, e così, Paolo dice, così come il Signore lo ha chiamato, così cammini. Cioè, la chiamata, la conversione, potremmo chiamarla così, è un cammino di stabilità. L'uomo che non sa andare stabilmente su una certa strada non è adatto al regno dei cieli. Ricordate, cosa vi viene in mente quando dice che non bisogna cambiare continuamente? Ricordate il Vangelo? Chi pone mano all'aratro, poi si volta indietro, non è adatto al regno dei cieli. Cioè, è un camminare in avanti, non è un continuamente voltarsi, poi cambio, adesso faccio un altro, adesso faccio un'altra cosa. Stai lì dove sei. Quando inizio il cammino di discernimento per i giovani, che vogliono imparare a capire come Dio parla nella vita, voglio fare questo. Una delle condizioni che pongo è che durante questi 8 mesi non si cambi niente di quello che stavi facendo. Io mi ricordo che una volta c'era, più di una volta ho visto, quando io spiegavo questa regola, dicevo durante questi 8 mesi, quindi da ottobre fino a giugno, compreso, non si cambia niente. Ho visto alcuni che scendono giù i lacrimoni perché avevano cominciato il discernimento sperando comincio il discernimento e quindi cambio tutto. No, adesso non cambi niente. Se non hai fidanzata non vai a cercarla, se ce l'hai non lasciarla, ma nel frattempo però non decidi niente né per il matrimonio né contro. Adesso aspetti, congeli tutti i tuoi progetti, perché adesso ti metti in un cammino di ascolto del Signore e dunque non cambi niente di quello che stai facendo. La serietà del tuo desiderio di seguire Dio sta nella fedeltà a quello che stai facendo. Age quod agis, cioè fai bene quello che stai facendo. Questo è il continuo voler cambiare, non è segno né di maturità né di conversione. E quindi San Paolo è molto duro su questo e aggiunge: e così in tutte le chiese io comando. Cioè non è che dice, ma veramente questo lo faccio per voi di Corinto perché siete delle teste balzane, siete un po' fuori di melone, quindi a voi che siete corinteggianti dico no. No, no, a tutte le chiese, questo io lo comando, c'è il verbo diatassomai, che è proprio il verbo del comandare, quindi io comando questo a tutte le chiese. Stabilità, prima cosa, stabilità. Quindi è interessante questo che collegamento tra stato di vita e chiamata alla fede. Quindi per essere cristiani non occorre scegliere un particolare stato di vita. E poi Paolo parla, vedremo adesso che lui porta il caso paradigmatico dei giudei che sono circoncisi rispetto a quelli che non lo sono. Quindi non è che tu, se eri giudeo, devi smettere di essere giudeo. Gesù è giudeo, Maria è giudea, Paolo stesso era giudeo. Non è che devi, adesso basta, no. continua a vivere quello che vivevi, ma lo vivi con una marcia in più. E allora subito dice: qualcuno fu chiamato circonciso, cioè fu chiamato da Dio, dal Signore, da circonciso, cioè da circonciso vuol dire da ebreo, non lo nasconda, cioè vivi da ebreo, perché devi nascondere che sei ebreo? Ah, veramente, notate bene che allora anche essere circonciso per i greci era un abominio, la circoncisione maschile, perché era un affronto alla bellezza del corpo umano, eccetera, no? E soprattutto nei ginnasi, nelle palestre, si correva, si faceva ginnastica nudi, non c'era lo slip, per cui si vedeva benissimo che era circonciso. E c'erano ormai degli specialisti, non erano delle vere e proprie operazioni di plastica, ma c'erano dei modi per mimetizzare la cosa, non so se usavano, che cosa usavano per farlo, per nascondere la mancanza del prepuzio. E allora dice: sei circonciso? Non nasconderlo, perché devi mimetizzarlo? Sì, coraggioso, sei ebreo? Ma non è mica un abominio, sei ebreo? Il Signore ti ha chiamato, anzi, lui stesso è ebreo? E ancora, sei stato chiamato da non circonciso, dice, se qualcuno è stato chiamato da non circonciso, non si faccia circoncidere, cioè vuol dire, vai avanti, cioè in fondo, il circoncidersi o non farsi circoncidere vuol dire, vai avanti a quello che sei, sei pagano, porta avanti le tue tradizioni sane, perché anche nel paganesimo ci sono delle cose sagge. Vai avanti a vivere da non circonciso, cioè da persona con le sue tradizioni, con la sua lingua, col suo modo di pensare, con i suoi cibi, perché notare bene che essere ebreo non voleva mica dire semplicemente leggere la Bibbia, ma voleva dire anche tante altre cose, voleva dire non mangiare certi tipi di cibo, voleva dire avere certi ritmi di preghiera, voleva dire certe tradizioni familiari, certe feste, e allora la stessa cosa succedeva per i greci. Quindi, perché? Notate bene, San Paolo è molto preciso, la circoncisione, guardate il versetto 19, la circoncisione non conta nulla e la non circoncisione non conta nulla. Allora, capite? Tutto è relativo. Non c'è nulla di assoluto. Sono dei mezzi di cui Dio si è servito per portarti alla fede. Tutto quello che sei vuol dire che Dio non ha avuto schifo di quello che hai vissuto, quindi vai avanti. Usa tutto quello che ti è stato dato come uno strumento per crescere. Dio vuole che tu cresca così. Dio ti fa crescere attraverso queste situazioni. Quello che conta invece, dice, è l'osservanza dei comandamenti. E qui con la traduzione è un po', secondo me, un po' diversa. E piuttosto non tanto la osservanza, il verbo che viene usato in greco è tereo, che è lo stesso verbo che viene usato da San Luca per dire che Maria conservava nel suo cuore tutte queste cose. Quindi non è tanto osservare, perché vedete, osservare sembra qualcosa di piuttosto intellettualistico, no? Mentre invece conservare vuol dire che questo comandamento è entrato dentro di te e sta diventando vita. Allora è questo che vuol dire San Paolo. Che importa se sei ebreo o se sei pagano? L'importante è che tu ti apri a Dio, lasci entrare i suoi comandi dentro di te ed essi, un po' come il lievito che fermenta la pasta, ti facciano crescere come figlio di Dio. Cioè è un po' questa l'idea che è soggiacente leggendo il testo greco. Ancora più chiaro è l'esempio seguente, l'esempio dello schiavo e della persona libera. Notate bene che siamo a Corinto, siamo nell'impero romano, guardate che l'impero romano era un'economia fondata sullo schiavismo, Chi è che lavorava? Le persone libere spesso non lavoravano. Chi poteva aveva gli schiavi che lavoravano al suo posto. Quindi tutti i lavori venivano fatti dagli schiavi. Persino i grandi grammatici, alcuni sono stati poi anche liberati, i più grandi anche storici, studiosi, pensate ad Attico, qualcuno studiato, qualcuno ha delle reminiscenze del liceo classico, chi era Attico? Era lo schiavo di Cicerone, colui che ha curato, poi è stato un po' colui che ha curato tutta l'edizione delle opere di Cicerone, il più grande oratore della romanità. Attico chi era? Era uno schiavo. Cicerone poi l'ha liberato, è diventato un liberto. Per riconoscenza Cicerone era uno schiavo. Cioè, perfino quindi l'istruzione, il pedagogo, il maestro di casa che istruiva i fanciulli, era uno schiavo spesso, uno schiavo ben istruito, ma uno schiavo. Quindi tutti i ruoli di un certo utili venivano usati, venivano ricoperti dagli schiavi. E siamo quindi a Corinto, e a Corinto potete immaginare con due porti quanti scaricatori di porte ci volevano, eccetera. E allora cosa bisognava fare? Allora l'idea, cioè che cosa ci sta sotto in questa cosa di Paolo che dice state come siete, fate al meglio quello che state facendo? Quella di non suscitare delle speranze strane, per cui diventare cristiano voleva dire, che so, essere riscattati magari a spese della comunità. Capite che è pericoloso, no? Perché? Cosa voleva dire? Voleva dire che tu non diventavi cristiano per Cristo, ma perché se diventavi cristiano succedeva come certe comunità dove entri e questi qui ti danno le sovvenzioni. Per cui non diventavi cristiano perché ti interessava cambiare vita, ma perché ti interessava da schiavo diventare libero. E quindi magari fatti pagare addirittura il riscatto da parte della comunità. E Paolo dice no. Notate bene che è bellissimo quello che dice. A un certo punto, allora, sei stato chiamato, allora ripete la stessa frase, ciascuno rimanga nella chiamata in cui è stato chiamato. Quindi ancora, sei stato chiamato facendo una certa cosa, rimani lì. Non cambiare, devi rimanere lì. E allora dice, sei stato chiamato servo, doulos, servo, potevo dire schiavo, doulos, veramente lo schiavo, non ti preoccupare, ma se puoi, diventa libero. Cioè se puoi, hai mezzi, sei riuscito a mettere via dei soldi, se il tuo padrone ti lascia fare, non dice, ah guarda, schiavo sei stato chiamato, schiavo per tutta la vita, no. Non ti preoccupare, vivi da schiavo, vivi il tuo cristianesimo da schiavo, e quindi se però puoi diventare libero, approfittane. Non dice che non va, no, rimani lì perché è bene, no, ti viene offerta la libertà, accettala. Il servo, è bello, è questo, infatti, il servo che è nel Signore, che è stato chiamato nel Signore, è un libero del Signore, è un liberto del Signore. Così il liberto che è stato chiamato è servo di Cristo, quindi siete pari. Allora, lo schiavo è un liberto di Cristo, perché Cristo ti ha liberato, perché sei stato battezzato, perché ormai dentro non sei schiavo di nessuno, e il liberto, la persona libera, è comunque servo di Cristo. Notate bene che San Paolo continua a ripetere una parola qui, doulos, doulos, doulos. E se uno ha un minimo di dimestichezza del greco di Paolo, quando Paolo comincia le sue lettere comincia sempre così. Paulos, doulos, tu Gesù, tu Cristo. Paolo, servo di Gesù Cristo. Addirittura potremmo tradurre meglio schiavo di Gesù Cristo. Quindi Paolo si presenta come schiavo. Chi è lo schiavo? Lo schiavo è colui che non può disporre più di nulla di sé, perché è totalmente consegnato a qualcuno a cui ho dato la mia vita. Lui mi ha comprato e dunque sono suo. Però è bello, sono stato comprato da Cristo. Ma come? Sulla croce. Oggi festa dell'esaltazione della croce, Noi eravamo schiavi, siamo stati liberati, siamo liberi grazie a Cristo. E quindi dice, il servo che è stato chiamato nel Signore è un liberto del Signore, uno schiavo. Così il liberto che è stato chiamato è servo di Cristo. E poi aggiunge, a caro prezzo siete stati comprati. Prezzo del sangue, cioè della pelle di Cristo, della vita di Cristo. Cristo ha dato la vita per te. Pensate che dice Gesù apparendo a Santa Caterina da Genova, ma quando lei pensa, mamma mia, Signore, ma mi manderai all'inferno? E lei, lui, Gesù risponde, ma Caterina, io non ti ho amato per scherzo, che vuoi che ti manda all'inferno, ma ho dato la vita per te, capite com'è? Cioè sei così prezioso ai miei occhi che io ho dato la vita per te. Quindi San Paolo che dice, ma siete stati comprati a caro prezzo. E allora ecco la conclusione molto bella, no? Ripetendo per la terza volta il principio, ciascuno rimanga davanti a Dio in quella condizione che è stato chiamato, è proprio il versetto 24, sarà proprio questo, per la terza volta ripete, ciascuno rimanga, ma prima aggiunge un'altra frase, dice, non diventate schiavi degli uomini. Che cosa vuol dire, non diventate schiavi degli uomini? Cioè, attento che rischi di diventare schiavo del pensare comune, rischi di diventare schiavo del modo comune di pensare. Allora vale di più essere liberto che essere schiavo, ma guarda che davanti a Dio siamo tutti uguali, siamo tutti figli, abbiamo un unico statuto, lo statuto di figli, e se siamo figli, perché ti agiti? Vivi il tuo essere schiavo come una grazia. Notate bene che facendo questo Paolo comincia a inserire nel tessuto della romanità una specie di cancro che lo dissolverà, perché quando voi avete uno schiavo, un padrone, un liberto e tutti fanno parte della stessa comunità cristiana, è chiaro che il padrone come fa a trattare lo schiavo da schiavo? Lo tratterà da fratello? E come fa lo schiavo a trattare il padrone da padrone? Lo tratterà da fratello senza perdergli di rispetto. E alla fine, senza fare la rivoluzione, si svuota da di dentro il senso stesso della schiavitù e della libertà. Non so se mi sono spiegato. Cioè, è un modo di cambiare le cose da di dentro. È la rivoluzione che nasce dall'amore. Non è la rivoluzione che nasce da... facciamo la rivolta di Spartaco, ricordate, no? Gli schiavi che ha fatto la rivolta e poi dopo la perdono, anche perché naturalmente i gladiatori non avevano le forze che aveva l'esercito romano, che poi a capo li sconfigge tutti. Comunque sia, allora, quello che conta è che tu non diventi schiavo del pensare comune, che tu non diventi schiavo del mondo, della logica corrente. Qual è la libertà che Gesù ha portato? È la libertà delle beatitudini, beati i poveri, beati quelli che piangono, beati quelli che hanno fame e sete di giustizia. Allora, se tu sei qui, allora diventi veramente libero se sei in questa condizione, se no il rischio è quello di essere anche un liberto, ma desiderare sempre di più, essere nell'agitazione continua, mai contento di quello che hai e di quello che sei, e quindi non vivi bene la tua fede, vivi la tua fede in maniera agitata. Perché San Paolo dice tutto questo? Lo vedremo dopo. San Paolo insiste molto, vedremo andando avanti, insiste molto sulla credibilità del cristiano. Il cristiano deve dare un esempio di credibilità, un esempio di equilibrio, di pazienza, di bontà. Una persona agitata, capite che non è un buon esempio, Un cristiano agitato, un cristiano che è sempre, che non sa mai, non sai mai dove lo trovi, dove lo lasci, perché continuamente è in subbuglio, perché vuol cambiare sempre una cosa all'altra, che esempio di equilibrio ti dà? Ma hai trovato veramente il Signore, colui che ti dà la pace? Ma se io guardo te e ti trovo continuamente agitato, se questa è la pace che mi dà Dio, io mi salvi. No? Capite? È qui il discorso, cioè, è qui che possiamo interrogarci, ma noi cristiani che esempio diamo? Guardate che la vera evangelizzazione passa da qui, La nuova evangelizzazione passa attraverso lo stile di vita che noi mostriamo, la nostra capacità di essere contenti lì dove il Signore ci ha piantato. Che non vuol dire rassegnati, notate bene, contentezza non è rassegnazione. Cioè, per cambiare qualcosa bisogna che prima lo accetto così com'è e adagio adagio lo cambierò. Se io ho un muro rosso, non posso pensare che basti una mano di bianco per renderlo bianco, devo prendere atto che è rosso e dunque ci vorranno diverse mani. Quindi per cambiarlo occorre che prima cosa accolgo che il muro sia rosso. Dopodiché comincerò a compiere progressivamente tutte quelle operazioni che mi permetteranno di renderlo rosso. Non so se ho reso l'idea. Quindi è un cambiamento ed è un cammino che avviene a poco Gesù non è colui che ci indica una strada di rassegnazione, ma di abbandono, che è un'altra cosa. L'abbandono è dalla fede, la rassegnazione viene dalla disperazione, viene dal vuoto interiore, dalla paura. E invece no, non è un qualcosa di rassegnato, ma è il trovare ogni giorno qualcosa di nuovo per poter vivere meglio quello che il Signore mi ha dato. Notate bene che è un'eredità, San Paolo parla di eredità. Ognuno stia lì nel ruolo che ha ereditato, è un'eredità, è un dono, è una grazia. Comincia a vivere questo, senza continuare a pensare, vado a servire i poveri del terzo mondo, vado a... aspetta. La prima cosa è lì, Mi ricordo una signora che era venuta a fare un ritiro, io non la conoscevo, non posso conoscere quelli che arrivano, tante volte ci sono tanti che conosco perché vengono da un po' di tempo, c'è gente che viene la seconda volta, poi c'è gente che viene la prima volta, questa viene la prima volta, mi chiede durante il ritiro di una settimana di venire a parlare con me e io l'ho accolta volentieri. Mi dice che lei pensava che il Signore gli ha messo nel cuore di diventare missionaria, sa, adesso che ho scoperto il Signore io vorrei andare in Africa a fare qualcosa per questa gente, conosco già dei missionari, cioè, va bene, ok. E allora dico, tanto per rendermi idea, visto che mi chiedeva consiglio, comincio a fare alcune domande, una prima domanda, dico, ma lei è vedova? No, cosa dice? Ho ancora marito. Ah sì? E suo marito, ma da quanti anni? Ah sì, siamo sposati da 25 anni, ma sa, dopo 25 anni, adesso basta. Ah ecco, e poi allora ascolto, no? E poi mi dice, e ho detto, ma ha dei figli? Sì sì, ho due figli, ma sono sposati, sono fuori di casa. Ah no, ma ormai sono grandi, uno 18 anni, l'altro 22, stanno ancora studiando, ma poi adesso... E ho detto, guardi, le devo dare una brutta notizia a nome del Signore, che la volontà di Dio è che lei rimanga lì dov'è. E ma cosa mi dice? Guardi, che il Signore non ci chiede di fare delle cose in più, ma di fare delle cose in meglio. Quindi lei deve vivere la sua conversione, la sua missionarietà con suo marito, con i suoi figli. Se, non dico per grazia, spero che non sia mai una grazia rimanere vedovi, se il Signore vorrà che lei rimanga vedova, i suoi figli saranno sistemati e tutto, certamente se poi il Signore le manterrà nel cuore questo desiderio potrà andare anche in missione, ma per adesso, guardi, la volontà di Dio è un'altra. E, capite? Il diavolo ti propone il meglio perché tu non faccia il bene. Allora, il Signore ti chiede il bene possibile, non di sognare un meglio irrealizzabile. La santità passa attraverso la quotidianità del bene possibile. Quindi ti sei convertito, la prima cosa vai avanti a fare quello che stavi facendo. Vedete la saggezza di Paolo, che è la saggezza della Bibbia, che è la saggezza di Dio. E questo dice l'ordine a tutte le chiese, questa roba qui. Quindi non è una cosa che lui ordina a quelli di Corinto perché erano un po' più agitati degli altri. E quindi con questa proposta potremmo dire di congelamento dello stato di vita, Paolo si oppone a quei cristiani che a Corinto, in nome della fede cristiana, vorrebbero imporre un particolare stato di vita. Non esiste un particolare stato di vita del cristiano. Esiste imitare Cristo lì dove sei. Non è che allora bisogna consacrarsi tutti in convento, no, oppure tutti si sposano, oppure no, ognuno lì dove il Signore ti ha messo, fiorisci in quella parte di giardino dove sei stato piantato, questa fedeltà. Ecco, è per quello che nella preghiera iniziale, questa sera, io avevo iniziato dicendo: Padre, tu sei stabile nel tuo amore, tu sei colui che continui ad amarci, e ci chiedi di radicarci sulla roccia, e quando noi diciamo Amen vuol dire mi appoggio a te come a una roccia, quindi non continuo a cambiare tutti i momenti, le rocce non si muovono, la sabbia sì. Ecco, questo è, penso, una prima cosa, e credo che possiamo concludere con una domanda, che stile di vita sto presentando a coloro con i quali vivo? Qual è la testimonianza che io do? Il mio equilibrio, la mia stabilità, la mia mancanza di agitazione diventano un segno di questa pace che mi è trasmessa da Dio. Il Dio della pace regni nei vostri cuori, dice spesso San Paolo, è uno dei suoi saluti. Oh, mamma mia, e se il Dio della pace regna nei miei cuori, nel mio cuore, perché sono sempre così agitato? E di qui, e di lì, e di là, fermati, comincia a fare quello che stai facendo.